Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
Una parola che libera dalle sicurezze identitarie e dalla necessità di affermarsi o di essere all'altezza di standard che non ci appartengono. La giustificazione per fede, parola liberante di Dio per gli esseri umani, fu posta da Martin Lutero al centro della fede e della teologia. In che modo e in quale contesto il riformatore tedesco arrivò a formulare questa dottrina e qual è la sua attualità? Parleremo di questi temi stamattina a Tempo dello Spirito, nella seconda parte della puntata, e apriamo invece con la meditazione biblica proposta questa mattina da Francesco Sciotto, pastore della Chiesa Valdese di Torino. Il pastore Francesco Sciotto si sofferma su un racconto di guarigione operato da Gesù, contenuto nell'Evangelo di Giovanni. Un uomo nato cieco recupera la vista, ma questa guarigione avviene in giorno di sabato, e allora alcuni farisei accusano Gesù dicendo: quest'uomo non è da Dio perché non osserva il sabato. Insomma, una situazione paradossale, così spiega il pastore Sciotto, perché tanto l'uomo guarito quanto colui che l'ha guarito, Gesù, vengono messi sotto processo, un paradosso che ricorda molte contraddizioni del nostro tempo presente. Ascolteremo innanzitutto la lettura dalla voce di Paolo Sesana di questo racconto biblico contenuto nell'Evangelo di Giovanni.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Passando, vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Gesù rispose: «Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo». Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva, gli spalmò il fango sugli occhi e disse: «Va, lavati nella vasca di Siloe», che significa mandato. Egli dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Perciò i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era mendicante, dicevano: «Non è questo colui che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui!» Altri dicevano: «No, ma gli somiglia!» Egli diceva: «Sono io!» Allora essi gli domandarono: «Com'è che ti sono stati aperti gli occhi?» Egli rispose: «Quell'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango. Me ne ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io quindi sono andato, mi sono lavato e ho recuperato la vista». Ed essi gli dissero: «Dov'è costui?» Egli rispose: «Non so». Condussero dai farisei colui che era stato cieco. Or era in giorno di sabato che Gesù aveva fatto il fango e gli aveva aperto gli occhi. I farisei dunque gli domandarono di nuovo come egli avesse recuperato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Perciò alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non è da Dio, perché non osserva il sabato». Ma altri dicevano: «Come può un uomo peccatore compiere tali segni miracolosi?» E vi era disaccordo tra di loro. Essi dunque dissero di nuovo al cieco: «Tu, che dici di lui, poiché ti ha aperto gli occhi?» Egli rispose: «È un profeta».
Il Nuovo Testamento è pieno di racconti di guarigione. Cari fratelli e care sorelle all'ascolto, Gesù non è il solo guaritore, lo sono spesso anche i suoi discepoli, nel libro degli Atti degli Apostoli, ad esempio. La Bibbia si interroga sul tema della malattia in una visione che a volte scivola nella superstizione. Chi è affetto da una malattia lo è perché ha peccato. Lui o la sua famiglia se l'è meritato. Gesù, nostro Signore, non pare tanto interessato all'origine filosofica o superstiziosa della malattia, ma a mostrarci come la malattia sia quel momento della vita in cui può esprimersi la misericordia di Dio e l'atto di curare da parte dei suoi discepoli. Vogliamo ricordare che il verbo guarire e il verbo curare in italiano sono ben distinti. Spesso nel greco del Nuovo Testamento sono la stessa parola, terapeuein. Prima di essere un grande guaritore, Gesù è insomma qualcuno che si prende cura degli ammalati, senza giudicarli per la loro condizione. Tutti o quasi i gesti della guarigione che avvengono nel Nuovo Testamento hanno un risvolto politico, pubblico. Non è mai un affare solo tra il guarito e il guaritore. Un uomo che ha un problema alla mano è guarito ed è posto al centro della sinagoga. Uno storpio, zoppo, è guarito ed entra nel tempio per danzare, riacquisisce centralità nella sua vita di relazioni. La guarigione crea poi discussione nello spazio pubblico, come se la sanità, passatemi questo cortocircuito temporale, non sia solo una questione privata, ma una questione che riguarda tutti e tutte. In questo testo in particolare, nel racconto della guarigione del cieco, viene narrata una storia molto, molto singolare. Il guarito, un cieco dalla nascita che ora vede, viene sottoposto ad un processo. E dunque, oltre al registro della sanità, abbiamo anche quello della giustizia. Viene interrogato. Interrogati sono i testimoni dell'evento. Interrogati i suoi genitori. Deve giustificarsi di essere stato sanato. E pare che la colpa che sottende a tutta questa storia riguardi il fatto che chi lo ha guarito non avrebbe dovuto farlo. È un giorno di sabato e in fondo se uno ha una malformazione, una malattia, se l'è cercata. Interessante è che a questo processo, intentato nei confronti della persona salvata, manchi l'imputato principale, contumace in quel momento, nostro Signore Gesù Cristo. Non possiamo oggi non intravedere in questo paradosso della giustizia in cui salvato e salvatore sono sottoposti a processo ciò che nella nostra avanzatissima Europa avviene a chi salva vite nel Mediterraneo o a chi si batte per evitare guerre e massacri. Ad essere apostrofati o riconosciuti come colpevoli nella narrazione odierna sono i poveri che cercano salvezza o coloro che li salvano. Siamo oggi testimoni di quanto la follia umana possa ribaltare il buon senso e processare qualcuno che è stato salvato. Questo testo può dirci due cose. Forse non possiamo guarire tutti e tutte, ma possiamo prendercene cura. Forse non conosceremo mai le origini di tutte le malattie, ma questo non ci vieta, nel nome del Signore e ricordandoci della sua misericordia, di curare gli ammalati. Ma c'è una seconda cosa. Come in quel processo al cieco guarito, se escludiamo Cristo, se non lo mettiamo al centro, non gli rivolgiamo le giuste domande, la nostra ricerca della verità rischia di diventare disumana e paradossale. Buona domenica.
Nobody knows the trouble that I've seen. Nobody knows my sorrow. Nobody knows the trouble that I've seen. Glory, hallelujah. Nobody knows the trouble that I've seen. Nobody knows my sorrow.
Questa mattina la Chiesa Evangelica di Lingua Italiana a Zurigo organizza una conferenza sul significato e l'attualità della giustificazione per fede, la dottrina centrale per il protestantesimo secondo cui l'essere umano è reso giusto davanti a Dio unicamente attraverso la fede in Cristo e non per le proprie opere. Nel XVI secolo Martin Lutero elaborò tale dottrina che per secoli è stata poi un punto di frizione fra protestantesimo e cattolicesimo. Interviene alla conferenza a Zurigo Nicola Mariani, dottore in teologia, che ha conseguito i suoi studi presso la Facoltà Valdese di Teologia di Roma e nel 2025 ha ottenuto il dottorato in teologia sistematica alla Facoltà di Teologia Evangelica dell'Università di Vienna. Lo abbiamo intervistato per capire con lui quale sia la storia e l'attualità della dottrina della giustificazione per fede.
La giustificazione dice che prima, oltre e a volte anche contro il nostro turbinio identitario, Dio pronuncia per noi e per tutti e tutte una parola liberante che è più vera di ogni altra parola, nostra o degli altri.
Una parola liberante pronunciata da Dio in nostro favore, indipendentemente da ciò che siamo o che vorremmo essere. Ecco il centro del nostro tema. Ma facciamo adesso un passo indietro, più di un passo a dire il vero. Torniamo alla metà del Cinquecento, al riformatore tedesco Martin Lutero. L'esperienza della torre, un evento che a posteriori è raccontato da Lutero stesso in una prefazione in latino ai suoi scritti del 1545. Secondo questa ricostruzione, egli si trovava nella torre del monastero di Wittenberg e riflettendo sul versetto 17 del primo capitolo della lettera ai Romani, il versetto che dice «il giusto vivrà per fede», Lutero avrebbe finalmente compreso come in una improvvisa illuminazione teologica il significato autentico di quel passaggio del Nuovo Testamento e in particolare avrebbe compreso il tema della giustizia di Dio. Egli rende giusto l'essere umano per grazia, mediante la fede e indipendentemente dalle sue opere.
Si tratta della sua ricostruzione a posteriori di quella scoperta riformatoria, no? Cioè accade che in un determinato processo che era già cominciato prima, Lutero arriva a capire in modo nuovo le parole comuni, le parole tradizionali, le parole della fede, della tradizione cristiana, che lo hanno naturalmente preceduto e che sono continuate a esistere dopo di lui. Per esempio, che cosa significa che Dio è giusto? Questo è un po' il cuore. Lui arriva a comprendere, sostanzialmente Romani 1,17, alla luce a sua volta di una citazione del profeta Abacuc, che Dio è giusto non nel senso che pretende da te, essere umano, la tua giustizia, ma nel senso che ti dona per grazia la propria. Io direi che questa in sostanza è l'esperienza di Lutero, la scoperta. Poi relativizzerei questa idea di scoperta, no? Chiaramente Lutero vive in un contesto, non è calato dal cielo, e ci sono anche, lo vorrei sottolineare, dei contemporanei come per esempio il cardinale Contarini che fanno esperienze simili a quella di Lutero, no? C'è una citazione del cardinale che dice «il fondamento dei luterani è verissimo». Quindi era un po' nell'aria questa idea. Quello che è nuovo in Lutero è come mette insieme tutti gli elementi di questa scoperta.
Dunque una comprensione nuova di un tema che era già nell'aria, come ha detto Nicola Mariani. La dottrina della giustificazione non fu esattamente una illuminazione estemporanea, ma una elaborazione teologica nuova di temi già sul tavolo del discorso teologico. Ma la dottrina della giustificazione mise Lutero, e siamo nel XVI secolo, in contrasto aperto con la Chiesa dell'epoca. Perché? Su quali punti?
Io direi che essenzialmente non è una questione di singoli aspetti, ma in una parola è l'impianto di controllo sul perdono di Dio, quello che disturba Lutero, cioè la scoperta, chiamiamola così, insomma, la dottrina della giustificazione, l'esperienza che Lutero fa, fanno saltare l'impianto di controllo sulla grazia. Poi certo, cosa significa questo? Significa che ci sono gli aspetti come le opere supererogatorie, questa parola difficile, che per Lutero rischiano di mettere un cappellino clericale, o per meglio dire una catena clericale, su Dio e sul suo modo di agire, sulla sua grazia libera. E questo è il punto essenziale, no? Ho citato queste opere supererogatorie, praticamente sarebbero quelle opere dei santi che, secondo la teologia dell'epoca, produrrebbero un eccesso di meriti che poi entrano in un tesoro, c'è cioè una sorta di economia delle cose celesti, no? Entrano in un tesoro a cui la Chiesa poi può attingere e distribuire in qualche modo, regolare l'accesso al perdono di Dio. O meglio, bisognerebbe rettificare un po' questa cosa che ho appena detto. Chiaramente anche la teologia dell'epoca, e lo vediamo nella teologia che sta dietro le indulgenze, non è che dice che, per esempio, la vendita delle indulgenze rimuove la colpa, quello lo può fare solo Dio, però abbrevia le pene. Questa economia policentrica delle cose celesti, a cui Lutero oppone un unico centro, che è chiaramente Cristo soltanto, no? Solus Christus.
Interessante capire come in quell'epoca il discorso teologico sulla grazia, sul perdono, sulla giustizia di Dio fosse davvero un fatto concreto, incarnato nella vita della Chiesa. Lutero andò a toccare una questione delicata. In che modo, dopo Lutero, le chiese protestanti hanno inteso, hanno rielaborato il tema della giustificazione per grazia mediante la fede?
C'è una riflessione molto lunga che si dipana lungo le cosiddette ortodossie confessionali, no? Epoca delle ortodossie, siamo circa dalla fine del XVI secolo agli inizi del XVIII. E in casa luterana e in casa riformata la giustificazione mantiene una centralità che poi si articola in modi diversi. Per dare così alcuni punti di riferimento, la lettura forense e imputativa della giustificazione diventa, per così dire, il cavallo di battaglia del luteranesimo. Si tratterebbe sostanzialmente della dottrina secondo cui la giustizia di Dio viene imputata, nel senso che ti viene attribuita a prescindere dalla tua qualità. E in campo riformato invece accade che la giustificazione viene sì affermata, viene ancorata ad un quadro più ampio, che ha in realtà il proprio nucleo nella dottrina dell'elezione. Ora, senza entrare nello specifico, direi in una frase, si passa dalla giustificazione come esperienza e quindi dalla dottrina come immagine per descrivere un'esperienza viva in cui Dio è sovrano e rimane sovrano, a una situazione in cui diventa importante spiegare esattamente come questo può accadere. Ed è un po' una sistematizzazione. Questo non lo dico, per così dire, per distanziarmi dalle ortodossie o per dire che ci sarebbe la freschezza e poi ci sarebbe, in un certo senso, la rigidità. Però, insomma, c'è un passaggio che si può osservare in questo senso.
Nicola Mariani, lei ci sta raccontando quali sono le radici della dottrina della giustificazione per fede, che con la riforma protestante inaugura per il credente una relazione nuova con Dio. Ma questo tema oggi è ancora realmente divisivo nelle relazioni fra protestantesimo e cattolicesimo. Ricordiamo, fra l'altro, che nel 1999 fu siglata una storica dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione.
C'è stata indubbiamente la dichiarazione congiunta 1999, che è una pietra miliare rispetto alla quale nessuno si sogna di tornare indietro e che non coinvolge solo cattolici e luterani, ma anche le chiese riformate, il metodista, la comunione anglicana. Non è più divisiva, nel senso che la teologia cattolico-romana odierna comprende la grazia come la categoria centrale molto più chiaramente rispetto alla teologia coeva a Lutero. Addirittura mi permetto di dire più chiaramente rispetto ad alcune espressioni del protestantesimo stesso. Alcune tra le più belle pagine di teologia e spiritualità cristiana sulla grazia, sulla giustificazione, sono state scritte da penne cattoliche, no? Penso a Teresa di Lisieux, penso a Hans Küng e alla fine meravigliosa della sua opera sulla giustificazione. Però è in parte ancora divisiva. Mi viene da dire perché la giustificazione nel protestantesimo, almeno secondo me, non è semplicemente una dottrina trattante, ma diventa l'apripista di una comprensione di Dio, di sé e del mondo che non può essere isolata dalle proprie conseguenze, no? Un po' a provocazione potrei chiedere se c'è accordo sulla giustificazione, Allora, perché le chiese della Riforma non sono chiese a tutti gli effetti, secondo una certa comprensione romana? O perché esiste un sacerdozio ordinato che stabilisce quasi una differenza qualitativa tra sacerdoti e cosiddetti laici, oppure le donne sono escluse dall'ordinazione sacerdotale nonostante il comune battesimo? Insomma, tutto questo e anche altri punti, secondo me, discende in modo chiaro dalla diversa comprensione della giustificazione. Poi certo, direi anche che le grandi differenze che attraversano il cristianesimo oggi non sono articolate nel linguaggio della giustificazione, questo è chiaro, e sono differenze trasversali alle confessioni. Non si tratta più di protestantesimo da una parte, cattolicesimo dall'altra. Il tema ad oggi lancinante, dal mio punto di vista, è il diverso rapporto con la storicità. E questa, ripeto, è una questione transconfessionale. Cioè, esiste per esempio un ecumenismo reazionario, tanto evangelico quanto ortodosso e cattolico, che per esempio ritiene che il compito delle chiese sia contribuire a distruggere l'ordine liberale. Esistono anche versioni più sopraffine di questa postura illiberale, no? I cosiddetti post-liberali, che però a me spesso danno l'idea di volere la stessa cosa dei primi, ma in modo più sfumato. Si tratta di movimenti che non hanno digerito fino in fondo la modernità e che finalmente dal loro punto di vista, la vedono in crisi. E io credo invece che sia essenziale ecumenicamente per protestanti, cattolici, ortodossi, proprio per dire Gesù Cristo oggi, denunciare e smascherare l'altro Evangelo, altro nel senso chiaramente della lettera ai Galati, quindi falso, che alimenta questo ecumenismo reazionario. E per me il punto, diciamo, di guardatura da cui dare un modestissimo contributo rimane la dottrina della giustificazione.
Esiste a suo avviso un'attualità della dottrina della giustificazione per fede? Che cosa può dire oggi alle persone in ricerca?
Secondo me la giustificazione dice intanto che se tu sia in ricerca oppure no, quindi vale anche per chi è felicemente, tranquillamente ateo o atea, la tua postura rispetto a Dio non cambia in modo fondamentale la postura di Dio rispetto a te. Cioè, se sei invitato, invitata a una vita con Dio, è semplicemente perché è una vita molto bella. Voglio dire, viviamo in un'epoca in cui le identità, così mi sembra, sono le opere dell'epoca di Lutero. Cioè, è attraverso le identità che ci affermiamo e che otteniamo riconoscimento, accettazione nelle nostre vite. E la giustificazione dice che prima, oltre e a volte anche contro il nostro turbinio identitario, Dio pronuncia per noi e per tutti e tutte una parola liberante che è più vera di ogni altra parola, nostra o degli altri. E secondo me, in una società che è continuamente posta di fronte a un tribunale, a doversi presentare in un dato modo, a doversi affermare pubblicamente, curare la propria immagine sui social, ecco, questa parola può essere davvero liberante. E poi un secondo punto, forse, quando pensavo all'attualità mi è venuto in mente. Noi viviamo anche in un'epoca dominata da una estremizzazione di alcune logiche neoliberali, no? Cioè, non solo abbiamo un'economia di mercato, ma siamo un'economia di mercato. La famosa mercificazione di cui si parla spesso mi sembra iniziare molto prima di quanto crediamo e coinvolge, per esempio, anche l'ambito religioso. Ebbene, la parola della giustificazione ci raggiunge anche per proclamare che il mercato non è Dio, per esempio, e che ci sono donati dal buon Dio momenti di riposo e di pace. Anche il quarto comandamento, dico quarto nella tradizione riformata, insomma, per intenderci quello del riposo del sabato, ha molto a che fare con la giustificazione. Cioè c'è un tempo che Dio mette a parte per il riposo, per l'ascolto, per la meditazione, un tempo improduttivo, ma lo dico in senso buono, no? Cioè libero da funzionalizzazioni, un tempo che io non impiego per arrivare dal punto A al punto B, per uno scopo. È un tempo in cui la parola di Dio si offre per essere pronunciata e celebrata nel culto e agita nell'amore. E secondo me questa nobile inutilità, se mi si permette la parola, della domenica cristiana, cioè del culto, dell'amore, è un'espressione della giustificazione per grazia mediante la fede.
Prima prima di chiudere voglio segnalare due appuntamenti. Questo pomeriggio a Lugano alle ore 17 nella Chiesa Riformata, culto di musica e parola, la passione secondo Giovanni con lettura del testo evangelico e corali di Johann Sebastian Bach. E poi, sempre a Lugano, prosegue l'iniziativa Parola, Musica, Silenzio, oasi spirituale in pausa pranzo. Si tratta di incontri informali di raccoglimento e preghiera promossi dalla comunità di lavoro delle chiese cristiane nel Ticino, in collaborazione con gruppi ecumenici locali in preparazione della Pasqua. Ogni giovedì nella Chiesa dell'Immacolata a Lugano il prossimo incontro e per giovedì 19 marzo alle ore 12:15. Tempo dello Spirito si chiude qui, grazie per averci seguito. Vi ricordo che la trasmissione è riascoltabile in podcast, potete collegarvi al sito della RSI nella pagina dedicata a Tempo dello Spirito per riascoltare o scaricare tutte le puntate andate in onda. Da Luisa Nitti, buona domenica.